Laser.
Non si può, a mio parere, combattere seriamente la mafia se non vi è l'impegno generale dello Stato ogni volta che si continuerà a delegare sistematicamente e a caricare di aspettative o una persona o un intero organo, ma soltanto questo organo e non tutto lo Stato, tutte le istituzioni nel loro complesso.
È Paolo Borsellino in un'intervista rilasciata alla RSI nel 1987, 5 anni dopo, il 19 luglio del 1992, a Palermo, in via D'Amelio, una Fiat 126 imbottita di tritolo viene fatta esplodere sotto la casa di sua madre. Muore il magistrato, muoiono gli agenti di scorta. Sua figlia, Fiammetta Borsellino, non smette di chiedere verità e giustizia sull'attentato. Ai giovani che incontra in Italia e in Europa racconta suo padre, convinta, come lui, che la lotta alla mafia debba partire da loro.
Sì, ne sono convinta nella misura in cui veramente a distanza di 33 anni continuano ad arrivare tantissime richieste da parte delle scuole, da parte del mondo giovanile, dell'università, dei licei, ma anche in generale da parte della cittadinanza. Sicuramente la lettura che do è che c'è un gran bisogno di riferimenti positivi, un gran bisogno di nutrirsi, ecco, di valori sani. E quello che posso realmente constatare che quando veramente dai degli stimoli positivi ai ragazzi in termini di esempi veri di vita, i ragazzi sono in grado di dare delle enormi risposte in termini di impegno, di condivisione anche di un dolore, di una memoria che tendono a far propria affinché diventi veramente patrimonio di ciascuno.
E a proposito di memoria, la sua è una memoria personale, familiare, privata, ma una memoria che poi si allarga e diventa civile, collettiva.
Assolutamente sì. Io quello che tendo a condividere, a trasferire è intanto la storia, una storia di lotta alla criminalità che mio padre ha condotto in prima persona nella qualità di magistrato, ma l'ha condotta anche grazie a una famiglia composta da me, Lucia, Manfredi, mia mamma Agnese, che l'ha sempre sostenuto senza se, senza ma, neanche quando il pericolo l'abbiamo toccato con mano, perché eravamo noi stessi convinti, grazie alla passione e all'amore per il suo lavoro che ci ha sempre trasmesso, che quella potesse essere l'unica strada possibile. Sicuramente mio padre, senza questo accompagnamento da parte di una famiglia che non ha mai, dico mai, messo i bastoni fra le ruote, neanche quando abbiamo veramente toccato con mano la precarietà e anche i sacrifici che questa scelta comportava, ecco, sicuramente lui ha potuto andare avanti grazie a questo sostegno che non è mai mancato, mai. Diciamo che mio padre non è morto soltanto il 19 luglio, ma è morto il 23 maggio e tutte le volte in cui nel corso degli anni 70-80 veramente ha visto cadere e morire tutti i suoi più cari amici e colleghi, ecco, tra magistrati, poliziotti, giornalisti, carabinieri, lui appunto iniziò a occuparsi di mafia dopo l'omicidio del capitano Emanuele Basile, con il quale stava conducendo importantissime indagini nel campo del traffico internazionale stupefacenti. Si era da poco insediato all'ufficio istruzione di Palermo con Rocco Chinnici e da quel momento lui non ha più smesso di occuparsi di mafia, ben cosciente del lavoro che faceva, del luogo in cui svolgeva questo lavoro, ma anche del come lo portava avanti. Un problema di tipo morale, un impegno rivolto principalmente alla sua coscienza di uomo, perché diceva lui, la gente mi moriva attorno.
Lei racconta l'impegno, il coraggio di suo padre Paolo Borsellino, ma dice sempre che fare memoria è possibile solamente se si passa per la ricerca e la richiesta della verità sulla strage di Adamelio, stando lontani da quella retorica che può rischiare di autoassolverci nel rito collettivo di un
Sì.
ricordo che non è collegato ai fatti, non è collegato alla realtà.
Sì, io dico sempre ai ragazzi che la memoria deve essere una memoria attiva, deve essere una pratica quotidiana dell'antimafia, perché è facile proclamarsi antimafiosi, è facile esibire un protocollo sulla legalità, è facile mettere a negozio un bollino dove c'è scritto io non pago il pizzo. Io lo dico sempre, ragazzi, è facile, lo sanno fare anche i mafiosi questo. Ben più difficile invece è mettere in pratica ogni giorno nelle azioni quotidiane, anche quelle che ci sembrano le più insignificanti, quelli che sono gli insegnamenti di lealtà, di rispetto delle regole, di legalità che tanti uomini ci hanno insegnato. Ecco, è facile santificare, è facile celebrare, è facile mettere dietro la scrivania foto che spesso vengono abusate, ben più difficile è quel sano rispetto delle regole, quel senso del dovere che diceva Falcone, deve accompagnare ciascuno di noi, costi quel che costi. Ognuno deve fare il proprio dovere nel proprio piccolo, facendo proprie sicuramente quelle che sono le esperienze di vita di uomini che hanno creduto nello Stato, non lo Stato come qualcosa di astratto, ma lo Stato veramente inteso nella sua forma più alta, ovvero la salvaguardia dei diritti, della dignità e della libertà di ogni essere umano. Questo per mio padre voleva dire lavorare e soprattutto liberare un'intera popolazione dall'oppressione mafiosa, che poi alla fine con le attività illecite, con il seminare orrore e morte, comprime, anzi la maggior parte delle volte annulla questi valori. Non c'è giustizia senza ricerca della verità. Questo è sicuro. Mio padre ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della verità. E questo si meritava alla sua morte, che altri lo facessero, non solo per lui, ma anche perché il diritto alla verità è un diritto che appartiene a tutti, non soltanto alla nostra famiglia. Io dico sempre ai ragazzi, quando abbiamo a che fare con questi eventi che provocano delle ferite, che sono ferite collettive e non individuali, tutti hanno diritto alla verità, un diritto che per quanto riguarda quello che sappiamo, anche con delle sentenze passate in giudicato, è stato completamente calpestato, perché se ne parla poco. Quello di Via D'Amelio, proprio dalla sentenza del Borsellino Quater, è stato giudicato il più grave depistaggio della storia giudiziaria di questo paese, nonché il più grave errore giudiziario della storia di questo paese, un errore tra l'altro portato avanti, e parlare di errore è anche poco, considerato i grandi inquinamenti che hanno avuto sia le indagini che i processi, è un errore che è stato portato avanti giusto appunto da parte di chi questa verità l'avrebbe dovuta cercare con professionalità e dedizione.
Sulla strage di Via D'Amelio si è consumato il più colossale depistaggio della storia d'Italia, secondo i giudici del processo Quater. Depistaggi e tradimenti. Paolo Borsellino è stato tradito, da vivo e da morto. Da chi?
Diciamo che la risposta viene da sola. Se oggi il mancato raggiungimento della verità è connesso al lavoro fatto male di chi questa verità avrebbe dovuto cercarla, parlo della procura di Caltanissetta, la procura retta da Tinebra, composta dai magistrati Palma e magistrati Di Matteo, perché quelli c'erano a quell'epoca, gente che è stata messa lì e ha accettato un incarico pur non avendo esperienza nel tema della lotta alla mafia. Lasciamo stare poi le carriere che sono arrivate dopo, ma all'epoca fu formata una procura retta da un procuratore in odore di massoneria e da magistrati alle prime armi. I fatti sono questi. Il tema del tradimento è messo in evidenza anche dalle ultime parole di mio padre, quando lui dice la mafia mi ucciderà quando i miei colleghi glielo permetteranno, quando lui si trova già in vita, osteggiato dal suo capo procuratore, capo dell'ufficio Pietro Giammanco, che addirittura neanche comunica a mio padre l'informativa del ROS circa l'arrivo del tritolo a Palermo, quel tritolo che poi sarebbe servito per fare una strage. Ecco, questi sono fatti che danno risposte. Mio padre doveva difendersi non soltanto dal fuoco nemico, ma anche dal fuoco amico, perché sappiamo che Giammanco notoriamente era amico di Lima, sappiamo chi era Lima. Luogotenente referente della DC Andreottiana, uomo degli esattori salvo, viene assassinato qualche settimana prima la strage di Capaci. Giammanco non verrà mai interrogato dalla procura di Caltanissetta, nonostante il suo ruolo evidente che osteggiava fondamentalmente mio padre. Mio padre non fu mai sentito, per esempio, dalla procura di Caltanissetta in vita, quando diceva di voler parlare alla procura proprio per chiarire ai magistrati le sue conoscenze rispetto alle responsabilità sulla strage di Capaci. Fu lasciato solo con le sue verità.
Lei ha seguito le udienze, ce lo raccontava, quello che è emerso, ha studiato i processi, non ha mai smesso di chiedere questa verità. Le sentenze dicono che la mafia è stata la mano armata della strage. Quello che però oggi ancora non sappiamo, dopo oltre 30 anni e 5 processi, è quali sono stati gli elementi che hanno voluto la strage.
Lo sa perché non lo sappiamo? Non lo
Perché?
sappiamo perché invochiamo sempre la collaborazione da parte degli organici a Cosa Nostra, dei mafiosi, ma questa collaborazione non la invochiamo, o meglio, non la pretendiamo da parte di chi quei fatti li conosce. Anche questo è un dato che emerge dai fatti. Il processo sulla strage di Via D'Amelio è stato il processo con il più alto numero di non ricordo da parte degli addetti ai lavori. Stiamo parlando di quei magistrati e di quei poliziotti che hanno svolto le prime fasi investigative. La mafia, l'odio che nutriva Cosa Nostra nei confronti di mio padre, delle indagini per aver reso poi definitive anche le condanne del maxiprocesso, non ci dimentichiamo che a novembre del 92 diventano definitive le condanne del maxiprocesso. Ecco, la mano della mafia sicuramente è stata orientata da quelle menti raffinatissime, così per riprendere proprio una definizione che dava Falcone, che sicuramente avevano un interesse specifico a eliminare uomini che con le loro indagini, pensiamo al famoso dossier Mafia Appalti che venne archiviato qualche giorno dopo la morte di mio padre, sicuramente ci sono delle menti raffinatissime che avevano un interesse preciso a che determinati uomini potessero essere eliminati perché con le loro indagini stavano andando ad intaccare interessi che non erano soltanto di Cosa Nostra. Ricordiamoci che il Mafia Appalti mette in evidenza tutti quegli intrecci affaristico-mafiosi tra Cosa Nostra e imprese del Nord Italia, per esempio. Ci sono delle sentenze passate in giudicato, come quella del Borsellino Quater. La sentenza del Borsellino Quater dice a chiare lettere che il dossier Mafia Appalti, a quale mio padre teneva tantissimo, è stata una delle cause della accelerazione della strage.
Mafia, appalti e massoneria, come ben ricordava.
Mafia Appalti, massoneria, intrecci affaristico-mafiosi tra mafia e settori della politica, dell'economia e delle istituzioni che con la mafia facevano affari.
Il buio istituzionale riguarda anche la sottrazione dell'agenda rossa che aveva suo padre Paolo Borsellino con sé.
Certo, anche quello fa parte del depistaggio, dell'inquinamento probatorio che ha avuto inizio nei minuti proprio successivi alla strage di Via D'Amelio. Anche la sottrazione dell'agenda è frutto di questo processo di allontanamento della verità che si è avvalso anche di soggetti che probabilmente non hanno adottato comportamenti corretti, perché anche da parte del magistrato, diciamo, la IALA, l'aver preso un'agenda e averla consegnata nelle mani di persone ignote, sicuramente non è un comportamento che ha impedito a queste menti raffinatissime di sottrarla. Ecco, ci sono state delle concomitanze di fatti, di azioni che sicuramente non hanno impedito, ma hanno agevolato, per cui ci sono più livelli sicuramente di responsabilità.
Lei ha ancora fiducia che si possa arrivare alla verità, nonostante tutti questi depistaggi, questi non ricordo, questi legami che coinvolgono appunto il mondo della mafia, ma anche quello di una parte della magistratura e delle istituzioni?
Io ho sempre fiducia perché ho fiducia nello Stato, nonostante a volte questo Stato sia caratterizzato da soggetti infedeli fondamentalmente. Ecco, quello che non ho mai perso è la fiducia nello Stato, perché bisogna guardare a quelli che sono gli esempi positivi. Ecco, io dico sempre ai ragazzi, se oggi si sa qualcosa del depistaggio è proprio grazie a delle procure che hanno lavorato e hanno lavorato bene, nonostante, ecco, dei limiti oggettivi, perché sicuramente andare a scavare su quello che hanno fatto i tuoi predecessori non è facile, e soprattutto non è facile coprire quelli che sono i danni prodotti dal tempo. Ecco, uno degli effetti principali dei depistaggi è proprio far passare del tempo, perché il passaggio del tempo, quel tempo che elimina le prove, che poi necessariamente provoca la morte di testimoni importanti, il passare del tempo compromette, rende sicuramente difficile, se non compromette quasi del tutto, a volte il raggiungimento della verità. Però questo non è un buon motivo per rinunciarci, perché comunque oggi stanno emergendo tante cose a distanza di anni, attraverso le quali ci si può fare un quadro, secondo me, abbastanza chiaro, indipendentemente da quelle che sono le sentenze giudiziarie.
La mafia continua i suoi affari sporchi, sfruttando abilmente anche le nuove tecnologie, ma i giovani possono riconoscerla e combatterla.
Io faccio un esempio molto semplice, ragazzi: dove c'è droga c'è mafia. Oggi la droga continua a mietere quelle stesse vittime che faceva negli anni Ottanta, quando centinaia di giovani morivano di eroina. Purtroppo la droga continua ad essere il principale business delle organizzazioni criminali, la droga continua a fare vittime, sono cambiati probabilmente i prodotti, è cambiato il metodo di smistamento, ma non possiamo far finta che non esiste, perché nel nostro, come in tanti paesi purtroppo, la droga continua ad essere smistata. Ecco, Rocco Chinnici lo definiva quel denaro che gronda sangue. Quindi dire no alle droghe vuol dire oggi dire no alla mafia. La mafia oggi ha cambiato volto, perché investe nel riciclaggio, nel gioco d'azzardo, anche nello smaltimento dei rifiuti, nello sfruttamento ancora oggi della prostituzione, tutti i reati finanziari. Ecco, sicuramente le mafie sono brave a cambiare volto e ad adeguarsi a quelli che sono i nuovi contesti socio-economici. Sicuramente sono stati fatti grandi passi avanti, ma non si può abbassare la guardia, perché nel momento in cui si semplifica o si abbassa la guardia, ecco che le mafie si riorganizzano. E oggi lo sappiamo, l''ndrangheta, la camorra sono presenti non soltanto nel nostro territorio nazionale, ma anche in paesi come la Germania, come il Belgio, con la differenza che noi abbiamo gli strumenti normativi per poterla combattere. Questi paesi ancora non si vogliono dotare degli stessi strumenti per combatterla. Noi oggi abbiamo comunque un metodo di contrasto che è sicuramente di esempio per tutto il mondo, e addirittura è studiato, non sempre è stato messo In pratica, soprattutto con il metodo Falcone e Borsellino, sulla competenza, sulla circolarità, il collegamento delle indagini, perché quello che è successo, per esempio, a Caltanissetta è il frutto di questa non applicazione di quel metodo che poi era stato tanto pubblicizzato dagli stessi magistrati che hanno condotto le indagini.
Fiammetta Borsellino ricorda sempre l'importanza dell'istruzione come primo strumento di resistenza contro le mafie che temono la scuola più della giustizia.
Sì, sicuramente la prima forma con cui si può combattere non solo la mafia come organizzazione, ma anche come mentalità votata alla violenza, alla prevaricazione, alla sopraffazione, è proprio la conoscenza, il sapere, quel sapere che ci rende capaci di pensare con la nostra testa e che può dare la forza ai giovani di dire no a quelle che sono le false promesse e i falsi miti portati avanti dalle organizzazioni criminali che si nutrono proprio del consenso giovanile. Per questo Falcone disse: quando i giovani negheranno il consenso alle mafie, ecco che le mafie verranno definitivamente sconfitte. Ma queste forze i giovani la trovano proprio nel sapere. L'ignoranza, il silenzio, la paura sono tutti gli elementi che poi danno forza alle organizzazioni che vivono non di consenso positivo, ma di quel consenso, di quella sottomissione data proprio dalla paura. Lo Stato in questo ha una responsabilità enorme perché le mafie danno quelle risposte, diceva Falcone, in termini di bisogni, lì dove lo Stato è tragicamente assente, quindi più lo Stato è assente, più lo Stato è debole, più le organizzazioni si pongono come potere alternativo di risposta, no? Ma è una risposta, diceva mio padre, a somma algebrica zero, perché dietro ad una risposta, come si può dire, finta in termini di ricchezza, di denaro, di lavoro, di casa, c'è sempre e ci sarà sempre un prezzo altissimo da pagare, che spesso tra l'altro viene chiesto a questi ragazzi. Questa consapevolezza te la può dare soltanto la conoscenza, per questo è necessario parlare di mafia, parlarne nelle scuole, parlarne nelle piazze, alla radio, in televisione, perché solo la conoscenza di una malattia, cioè di quel cancro che è la mafia, ti può dare la possibilità di portare avanti quegli anticorpi, quelle medicine in risposta a qualcosa che invece genera soltanto morte.
Il 19 luglio del 92 lei non era a Palermo, era in vacanza in Indonesia e ha detto che se fosse stata a Palermo probabilmente sarebbe morta anche lei perché sarebbe andata con suo padre a trovare sua nonna. Quindi seppe della strage da una telefonata. Posso chiederle qual è l'ultimo ricordo di suo padre o un ricordo speciale che lei porta sempre con sé, a cui magari si aggrappa nei momenti più difficili?
Allora, io non ho, ecco, un ricordo specifico, siccome la mia famiglia era una famiglia normale e viveva una situazione di armonia legata proprio alla quotidianità, alla condivisione di quello che facevamo. Ecco, mio padre è stato un padre molto presente sia nelle nostre relazioni, ci ha seguito molto negli studi. Ecco, quello che ricordo e che mi piace ricordare è proprio questa normalità che noi abbiamo sempre vissuto, quella normalità che ci ha permesso anche di guardare alla vita e meno agli aspetti tragici, alla morte, alla precarietà, quella normalità che ci ha permesso di vivere Palermo in piena libertà, di potercene innamorare, tant'è che la scelta da parte di tutti è stata quella di rimanere. Mi piace pensare a questo modo di giocare che aveva nostro padre con i ragazzi, con i giovani, con i bambini. Aveva un lato fanciullesco molto spiccato, probabilmente perché fin da troppo giovane è stato messo di fronte a delle responsabilità enormi, prima per la morte prematura del papà, che morì anche lui a 52 anni, quindi mio padre sentì immediatamente questa responsabilità di portare avanti una famiglia anche composta da quattro fratelli, da una mamma e poi anche il vincere quasi proprio da giovanissimo il concorso in magistratura, all'età di 22 anni divenne il più giovane magistrato d'Italia. Lui compensava questo essere dovuto crescere troppo in fretta con momenti che noi definivamo delle ragazzate, perché ne faceva parecchie, dal prendere il motorino di mia sorella e farsi dei giri scappando dalla porta, eludendo la scorta, insomma, ne combinava veramente tante. Era molto ironico anche nel tema della morte, insomma, che affrontava sempre con serenità, quasi scherzando. E sono queste le cose che mi piace ricordare.
Ogni volta che mi è stato domandato come io riuscivo ad assicurare un minimo di
Spazio.
privacy o di spazio alla vita privata, rispondevo, forse, ho sempre risposto, forse paradossalmente, che per lunghi periodi a Palermo il lavoro che abbiamo fatto noi, fatto io e soprattutto il gruppo di magistrati a cui appartenevo, non consentiva per ragioni temporali lo svolgimento neanche di un minimo di vita privata. Ma al di là di questa considerazione un po' paradossale, che però sfiora quasi la verità, perché siamo stati costretti obiettivamente a lavori che ci assorbivano totalmente, non c'è dubbio che le condizioni in cui si è svolto questo lavoro e soprattutto quello che era in quel momento, quella scelta delle organizzazioni criminali di eliminare fisicamente coloro che si interessavano di questi problemi, ci ha costretti un po' tutti a compressioni notevolissime della propria privacy, della propria vita privata, con conseguenze talvolta anche gravi dal punto di vista familiare.
Ecco, ha avuto dei riflessi negativi sulla sua famiglia questo fatto.
Ha avuto anche dei riflessi negativi, tuttavia, fortunatamente, siccome non solo io, ma tutta la mia famiglia crede nel lavoro che io faccio, ha trovato in se stessa la possibilità di superare questi problemi.
Questo significa che sua moglie non le ha mai fatto pressioni perché lei cambiasse lavoro.
No, al contrario.
Mio padre era una persona fondamentalmente allegra perché amava così tanto ciò che faceva che arrivò addirittura a concepire una frase che ha dell'incredibile, ma che è molto vera. È bello morire per ciò in cui si crede.